Faccia a faccia nella corsa, primo podcast italiano dedicato interamente alla corsa con tutti i suoi aspetti funzionali. Daranno voce ai loro segreti i più grandi atleti, tecnici, organizzatori, medici, fisioterapisti, giornalisti e fotografi italiani. Informazioni sul passato, il presente e il futuro del mondo del running. Dalla pista all'ultra trail, dalla biomeccanica dell'amatore alla psicologia dell'agonista, dalla corsa minimalista all'abbigliamento high tech. Andremo alla scoperta dei perché. Faccia a faccia nella corsa ti aprirà un nuovo mondo.
Siamo di nuovo online, faccia a faccia nella corsa. E la puntata prevede oggi un'intervista di eccellenza, come d'altronde tutte le puntate, ma oggi un personaggio che non solo nella corsa abbia avuto un ruolo importante, ma sicuramente anche nella box. Dunque il connubio box e corsa è particolarissimo, ma lui è forse la persona più indicata a segnalarci quali sono gli aspetti che collegano questi due sport tanto lontani, però da un verso anche tanto vicino. Si chiama Giuliano Orlando e in linea abbiamo però prima Enrico Vedilei, che sicuramente ci potrà raccontare e dire qualcosa su Giuliano Orlando. Enrico, ci sei in linea?
Sì, ciao ragazzi.
Allora, che mi dici di Giuliano, tu che lo conosci anche un po' meglio?
Allora, prima di tutto vorrei dire una cosa, che è vero che la box e la corsa non sono due sport simili, però nella 100 km abbiamo avuto un nazionale da 100 km che era fortissimo nella box, Flaviano Polinori, che ha smesso di fare la box senza perdere mai un incontro. Poi un giorno si è svegliato e ha detto basta con la box e si è messo a correre. Chiusa parentesi, Giuliano Orlando l'ho conosciuto più di 15 anni fa, mi ha accompagnato un giorno a una gara nel Bresciano, adesso non mi ricordo bene la gara. Io naturalmente andavo a piedi, col polsone sulle spalle, lui in macchina mi ha dato un passaggio e da allora l'ho conosciuto. Poi ci siamo rivisti alla prima nazionale italiana da 100 km, io ero open, lui era giornalista che era venuto apposta per venire a seguire la gara. Abbiamo dormito insieme, e ci siamo conosciuti tanto, e è un bel personaggio. Poi magari lo ascolteremo, vedremo che non mi sbaglio.
Sì, sicuramente poi nel mondo della corsa è apparso, diciamo, come personaggio tramite il libro Strada Facendo nel 2002, che è uscito per edizione Correre, che io personalmente poi ho avuto la fortuna di leggerlo prima di averlo conosciuto di persona. Ma nel box ha scritto più libri ed è forse anche più famoso rispetto nell'ambiente della corsa.
Sicuramente. Bene.
Ma allora vediamo se è già in linea, vediamo se riusciamo a collegarci. Grazie Enrico di questo aneddoto e vediamo un po' se Giuliano è in linea.
Vediamo. Ciao, grazie.
Ciao Enrico, ciao. E allora vediamo se è in onda il nostro Giuliano Orlando, vediamo se è già in linea. Giuliano, ci senti?
Prontissimo a tutte le domande.
Ottimo Giuliano. Allora, come dicevo già con Enrico prima, ovviamente averti qui a faccia nella corsa per noi è sicuramente un momento particolare, perché un personaggio come te che, cito giusto alcune cose, un giornalista professionista che ha lavorato da redattore, è inviato, è stato anche responsabile dello sport nei quotidiani tipo il Lavoro Nuovo, il Corriere dello Sport, il Giorno, l'Avvenire, collabori con Runner's World da moltissimi anni, anche sei collaboratore con la Gazzetta dello Sport. Hai girato il mondo con la rivista Correre, sei stato direttore di Jogging, il biliardo, Box Ring, insomma è davvero impressionante la tua carriera da giornalista e non solo. Però quello che mi affascina di più, o a tutti gli ascoltatori, Nel mondo della corsa ti sei affacciato, diciamo, in modo forte con una presenza di un libro che è stato strada facendo con l'edizione Corre, però poi entriamo più nel dettaglio in questo libro. Ma quello che davvero mi affascina e affascina noi è il connubio che sei riuscito a creare tra il pugilato e la corsa, due sport che apparentemente sembrano talmente diversi, lontani, eppure tu sei riuscito ad avvicinarli e a far vedere quali sono le somiglianze in questo sport, dove si uniscono. Però, dunque, mi nasce la prima domanda: la passione per lo sport, cosa ti ha stregato per primo, la corsa o la box?
Guarda, io ho iniziato, direi, per il mio periodo, perché avendo fatto tante di quelle cosette che tu hai annunciato, purtroppo questo determina anche la riflessione che questo signore non è più giovanissimo, anzi è entrato nella famosa quarta fase, e devo ringraziare, diciamo, il benessere che ci ha condotto, perché forse qualche decennio addietro alla mia età non sarei stato in grado magari di rispondere alle vostre domande. Oggi per fortuna siamo migliorati sul piano della longevità, per cui questo mi consente ancora di poter rispondere anche con grande soddisfazione a quello che mi chiedi. Beh, il primo approccio sportivo l'ho avuto in terza media. Io frequentavo la scuola dei Salesiani a Genova San Pier d'Arena, e devo dire una scuola piuttosto severa. Io tra l'altro ero un tipo abbastanza vivace, per cui spesso entravo in conflitto con le normative. Al di fuori di questo, nel periodo estivo i Salesiani ci portavano in colonia a Savignone, che era un paesino collinare 500 metri sul livello del mare e una quarantina di chilometri da Genova. In quell'occasione il direttore organizzava un torneo di calcio, teniamo presente che eravamo almeno un centinaio di ragazzi perché c'erano tutte le scuole medie, e oltre al torneo di calcio organizzavano anche una gara podistica a tappe. Confesso che come calciatore mi distinguevo per il fatto che correvo come un matto, ma non avevo idee chiare sulla distribuzione della palla. Più o meno potevo configurarmi come guastatore, perché correvo dove c'era il pallone, cercavo di entrare in contatto, non ero un rifinitore. Il direttore, evidentemente con buona lucidità, mi suggerì di far parte dei podisti, anche se in quel periodo io ero un anno sotto gli altri, cioè mi sembrava facevo la prima media, mentre invece la gara podistica era riservata a quelli della seconda. E avevo visto giusto, infatti vinsi 3 delle 5 tappe, che erano dei 2-4 chilometri, e finii primo in classifica, il che mi valse come premio la vacanza per l'anno successivo, senza spese per i genitori, che era sempre una buona cosa. Proseguì nell'attività sportiva, sempre nella corsa, per alcuni anni fino al liceo, con buoni risultati. Ero uno dei bravi, non ero il migliore, arrivavo piazzato spesso, anche perché insomma c'erano anche di quelli che erano più bravi di me, devo confessarlo, e comunque presi parte ai campionati regionali e anche ai campionati nazionali delle scuole dei Salesiani, che avevano istituti in tutta Italia, li hanno tuttora. Verso i 16-17 anni poi un amico mi portò in palestra, sempre a Genova, ed ebbe la mia prima esperienza da pugile in erba. Disputai 3 incontri tra i pulcini, poi mio padre pose il veto, figuriamoci, c'era tra l'altro un avvocato, e poi con la box evidentemente non aveva molta simpatia. E così chiusi la parentesi in guantoni. Però quell'esperienza mi fu utilissima nel tempo, perché in quel breve periodo imparai ad esempio il rispetto per gli avversari e anche a non lasciarmi andare all'istinto, io che ero tendenzialmente un istintivo, ma a far prevalere la ragione. Questa è una cosa che mi sono portato sempre come compagna di viaggio ed è stata utilissima.
È davvero affascinante questo tuo racconto, ma a questo punto mi viene subito da chiederti il legame che nella tua vita ha presentato la corsa e la box. È possibile definirla? C'è un legame tra questi due sport?
Ma guarda, io personalmente ritengo che addirittura ci sia una continuità, pur essendo due sport che interiormente viaggiano su fronti diversi. Il pugilato l'ho vissuto in diretta anche da giornalista, seguendo sul posto molti degli avvenimenti più importanti, dai giochi olimpici, la mia prima volta nel 72 a Monaco di Baviera, che dove in realtà il direttore non aveva deciso di mandare me, ma l'allora caposervizio, il quale caposervizio, proprio quando avvennero i fatti dell'attentato alla squadra di Israele, salendo su una cancellata, evidentemente non era bravissimo in questo esercizio, cade, si ruppe una gamba. Allora il direttore mi disse: guarda, vai a sostituirlo, mi raccomando, non salire anche tu le cancellate, perché non ho un giornalista di riserva. Ci andai, fu la mia prima esperienza e devo dire indimenticabile. Ho seguito quasi tutti i giochi fino alle Olimpiadi del 2008 a Pechino, poi una ventina di edizioni dei campionati mondiali, parlo del pugilato, sì. Una trentina dei campionati europei, sempre dei dilettanti. Poi ho avuto la fortuna anche di vedere alcune tra le più belle sfide negli Stati Uniti, protagonisti eccellenti, da Muhammad Ali a Frazier, Foreman, Holmes. Tra l'altro Holmes fu spettatore quando affrontò il nostro pugile Lorenzo Zanon a Las Vegas nel 1980 per il mondiale. Ma ne ho viste moltissime sfide, ho visto combattere Hagle, Ernest Leonard, praticamente direi nell'ultimo mezzo secolo tutto, oltre poi ai più forti pugili italiani. Ero giovanissimo, però vidi combattere Loi fino a Parisi, passando da Mazzinghi, Benvenuti, Arcari, i due fratelli Stecca, Damiani, Oliva. Praticamente seguo la grande box dal 1970 e ancora continuo a viaggiare per il mondo con lo stesso entusiasmo, anzi forse con maggiore entusiasmo, perché so che tutto quello che faccio adesso è un di più di quello che poteva essere nel preventivo del passato. Lo stesso discorso, ecco la grande fortuna, con la corsa, che praticamente ho seguito nello stesso periodo, con l'aggiunta non secondaria che dagli anni 80 ho iniziato a diventare un amatore podista attivo e ho preso parte a molte gare. Questo mi ha permesso di disputare 36 maratone in giro per il mondo, questa è una grande fortuna, dalla prima volta a Londra nel 1983 fino all'ultima nel 2009 a San Pietroburgo. Tra le due corse, quella d'avvio e quella del saluto, ci sono state maratone a Torino, Stoccolma, Copenaghen, a Melbourne, Sydney, a Honolulu, a Dublino, a Orlando, in Florida, a San José in Costa Rica, a Capo Verde, l'isola di Maui, a Berlino, a Praga, a Salvador de Bahia, a Pechino, proprio nell'anno delle Olimpiadi, a Ushuaia, che si trova al Polo Sud. Milano l'ho disputata 6 volte, come a New York. Non mi sono fatto mancare nulla, sono anche un uomo fortunato. E poi, ad esempio, chi avesse la pazienza di andare a sfogliare il mensile Correre tra il 1990, forse anche nell'89, fino al 2006, come allora era direttore Marco Marchei, potrà leggere i servizi di molte di queste maratone che ho citato. Quando Marchei lasciò la direzione della rivista per dirigere Runner World, io declinai l'offerta di sostituirlo, che mi aveva proposto l'allora l'amministratore, mi prese una pausa di riflessione. Questa pausa l'ha interrotta proprio lo stesso Marchei nel 2010, offrendomi la rubrica 43esimo chilometro. In virtù della mia esperienza a seguito delle ultra e delle più importanti Skyrunner, compreso il circuito Skyrunner World Series, che recuperava il meglio degli specialisti, compresi alcuni dei più forti atleti della 100 km. Questo è il quanto, cioè in modo molto, molto succinto, di quelle che sono state le mie esperienze e il rapporto fra questi due sport, che comunque hanno una stessa particolarità. Sono sport di fatica, sono sport di coraggio, sono sport emozionanti.
È incredibile, i luoghi che hai citato, i nomi che hai citato tra pugili e vari altri, voglio dire, atleti, fa trapelare subito un'esperienza incredibile. Tu hai citato nomi che io ho visto da bambino, piccolissimo in TV, dunque sentendoli poi che c'è stata una persona a seguirli direttamente, questi mi dà un po' la pelle d'oca. Però poi avremo forse anche un momento più preciso per entrare in queste, diciamo, esperienze delle Olimpiadi e delle tue maratone. Ma in fondo, quello che mi interessa, proprio avendo tu una doppia visione su questi due sport, quali aspetti comunano questi due sport tanto diversi?
Beh, come ho detto prima, in particolare sono entrambi sport di fatica, è una fatica portata alla massima espressione, anche se in apparenza appaiono diversi. Nel pugilato c'è lo scontro diretto, quindi più epidermico, forse un impatto più emozionante, mentre nella corsa lunga è il tuo corpo, la tua testa che sostengono una battaglia non meno drammatica, perché è la battaglia con la distanza del percorso che devi praticamente concludere nel minor tempo possibile. A ben vedere la similitudine esiste, come? Provate a chiedere ad un runner, ad esempio, cosa significa prendere una cotta in corsa, quanto sia dolorosa dentro e fuori. Personalmente, ogni volta, per fortuna, non spesso mi è capitato e ti assicuro che la sensazione è sgradevolissima.
È vero, vero, io poi che seguo molto e pratico anche la corsa, la ultramaratona, sono sensazioni davvero particolari, ma non immaginavo che avessero questa similitudine, perché mi sembrava, diciamo, che il pugilato con questa forza, che apparentemente dall'esterno sembra quasi violenta o violenza sul fisico, possa avere un impatto, diverso. Però forse cercando di immaginarmi o immedesimarmi in un pugile dove il round non è uno, ma sono poi molti che si susseguono fino allo sfinimento, è come quando vado a fare un trasloco e alla fine della giornata sono morto perché alzo continuamente dei pesi, forse il pugile inizia ad avere quella sensazione tipo maratoneta. E
Ma
non.
guarda, scusa
Vai, vai.
se mi permetto di
Sì.
interrompere. Il discorso, il pugilato non viene chiamato casualmente Noble Art, anche perché tutti i più grandi campioni sono stati e sono persone decisamente molto intelligenti. Posso assicurarti che il pugilato è uno degli sport più difficili per emergere, proprio perché occorrono una notevole quantità di qualità. Devi essere forte, non solo con i muscoli, ma in particolare con la testa. Devi essere una persona che è decisa anche a soffrire. Devi sostenere una preparazione atletica incredibilmente impegnativa. E per vincere, devi superare un altro avversario della tua stessa forza con la tua stessa determinazione a volerti superare. Quindi non è la forza, in linea di massima la forza è un succedaneo, ma è sempre prevalente l'intelligenza, la famosa tattica. E quindi i più grandi campioni, se tu poi, io ho avuto occasione così di contattarli, di parlarli, di entrare anche a volte in una certa, con una certa amicizia, sono tutte persone estremamente intelligenti. Tieni conto che, ad esempio, nel pugilato i riflessi sono praticamente decisivi. Creano la differenza a volte minima l'uno con l'altro, cioè il picchiatore come si definisce, il muscolare, sì, può fare una certa strada, però a un certo punto si ferma perché trova sempre qualcuno che è altrettanto bravo potenzialmente e leggermente superiore sul piano tattico e tecnico.
Dunque, se non ho capito male, significa che non basta, perché io poi guardando un incontro di pugilato, a volte mi dico, ma perché ora non reagisce, inizia a picchiare finché ha le forze? Dunque non è un atteggiamento saggio questo. Tu mi dici che
No,
ci vuole.
assolutamente. Se tu tieni conto che adesso le riprese massime sono 12, ai tempi, non so, all'inizio c'erano addirittura, cioè il pugilato è cambiato radicalmente, intendiamoci bene. Ma comunque al di fuori di questo, una volta si combatteva fino allo sfinimento ed era una cosa sbagliata, però parliamo del 1800, cioè tutto è cresciuto, quindi anche questo, la preparazione, l'alimentazione, la preparazione, le conoscenze tecniche, le conoscenze nutrizionali, eccetera, erano decisamente a così embrionali. e quindi anche la boxe ha avuto una sua evoluzione, in particolare un'evoluzione tecnica, un'evoluzione atletica, per cui però ti ripeto, i grandi campioni sono sempre stati persone estremamente intelligenti. Personalmente reputo Ray Sugar Robinson il più grande campione in assoluto. Lui era un peso medio di colore americano, il Detroit, ed era una persona eccezionale. Tieni conto che era un grandissimo ballerino, suonava 5-6 strumenti, faceva il pugilato, ha guadagnato una marea di soldi, ha battuto i più grandi campioni in assoluto ed era un artista del ring, non era il picchiatore, tutt'altro, era anche picchiatore nel senso che portava i gol, però era l'uomo perfetto fisicamente e stilisticamente, ecco questo per darti un'idea del concetto del pugilato. E poi il pugilato è uno sport che per parlarne lo devi conoscere, altrimenti per sentito dire, come tutte le cose, c'è sempre un'imperfezione che poi diventa un errore nella valutazione di quello che stai trattando.
Ma nel pugilato, la corsa, quanto viene considerato nella preparazione? C'è un aspetto?
In passato un po' meno, adesso viene considerata, ma è normale, indispensabile, anche se durante l'incontro tu non è che fai delle corse, però sei sempre in movimento, per cui tutti i pugili nel loro programma di preparazione inseriscono il jogging, la corsa. Non a lungo però, secondo poi c'è il soggetto che è più o meno valido, che ha l'attitudine alla corsa, però fa parte, diciamo, indispensabile della preparazione. Diciamo che il pugile, si allena tutti i giorni e 3 volte alla settimana, corre perlomeno 12, 10, 12, anche 15 km e fa le cosiddette ripetute proprio perché facendo le ripetute consente alla muscolatura delle gambe di poter accelerare al momento opportuno, cioè poter usufruire dello scatto senza che i muscoli poi ne risentano.
Bellissimo, cioè non mi era oscuro questo lato. Ecco perché averti voglio dire, e sentire queste cose è interessante. Potremmo continuare su questo argomento, sulla preparazione specifica del pugile, perché poi a volte si scoprono tecniche che potrebbero essere anche utili forse nella corsa per migliorare qualche aspetto. Questo poi, perché le ripetute poi, insomma, è un concetto fondamentale nella
Ah beh,
corsa.
le faccio ancora adesso io che ho superato i 70 anni.
No, ma dimmi, che ripetute fai ancora? Fai un tipo fartlek o fai proprio le ripetute misurate?
No, diciamo, facciamo un po' come gli orsacchiotti. D'inverno siamo abbastanza ibernati, per cui facciamo un lavoro normale, più che altro progressivo, cioè partiamo a un certo ritmo e poi dopo, non so, 5-6 km aumentiamo per finire sempre a una buona velocità. A
Ah, ecco.
primavera cominciamo a fare un po' di fartlek, che non è meno impegnativo delle ripetute, perché
No, no.
inizia facendo un minuto di veloce, poi un minuto, poi si arriva, lo si fa per dire 5 volte, poi si fa 1 minuto e mezzo, sempre 5 volte. Col rallentamento di 1 minuto, poi si fanno 2 minuti, anche lì 5 volte. Secondo, dopodiché, quando finisce la primavera, cominciamo a fare le ripetute che possono essere, non so, 100 metri, 10 volte, poi 200, poi 500, poi 1000. Ecco, cioè queste sono le nostre ripetute. Certo, qualche anno fa, quando facevamo il riscaldamento e andavamo sopra i 5 al chilometro, battiamo la fiacca. Oggi è tutta un'altra cosa. Vabbè, ma bisogna prenderla con lo spirito di adattamento e farne un divertimento. Prima spesso diventava anche un impegno perché partecipando a gare ufficiali, a maratone, eccetera, dovevi prepararti perché in particolare se la mezza la puoi anche inventare avendo un certo fondo, la maratona la devi preparare, altrimenti sei un suicida, ecco.
Eh sì, ma io credo che forse filo da torcere a qualche più giovane atleta lo darai ancora con tutti quei lavori tecnici.
Sai, non è tanto il fatto, tieni conto che io ormai ho detto tutto, l'ultima mezza l'ho disputata al Parco Nord a Milano, sì, mi sono difeso perché sono arrivato primo fra gli over 70, però impiegando un'ora e 51 minuti, sono un po' tanti se penso che solo qualche anno fa viaggiavo sulla mezza e già ero poco contento se facevo 1,32, 1,33, però bisogna accontentarsi, va sempre bene così, alla fine, per carità.
Bellissimo spirito.
Già mi reputo un privilegiato per il fatto che posso andare a correre con gli amici, ci divertiamo, diciamo che va bene, anzi va benissimo così.
Guarda, io oggi darei sicuramente, sarei contento di arrivare a 70 anni con questo spirito di vita che stai mostrando oggi anche in questa intervista. Ora, tu ancora continui a scrivere, non è che sei un ex giornalista, ma sei talmente attivo anche nella quotidianità che mi viene a chiedere, ma su quali magazine, su quali giornali scrivi?
Ma io sono uno ringraziato del cielo anche nello scrivere, abbastanza fortunato, perché non dovrei dirlo, ma non faccio fatica, anzi mi diverto, e mi diverto al punto che ricordo che la prima volta che mi venne dato lo stipendio, io ero un po' vergognoso, perché dicevo, ma cavolo, ma questi mi pagano per fare una cosa che a mia volta pagherei io, pur di scrivere e far leggere quello che penso. E quindi questa cosa mi è rimasta, la fortuna è che sono sempre stato in attività, questa è importante, perché non è solo il corpo che devi attivare, ma anche la mente, scrivendo, continuando a scrivere, continuando a collaborare, mantieni anche sì, l'aspetto mentale, il tuo cervello sempre attivo. Io da una marea d'anni collaboro con la Gazzetta dello Sport, essendo entrato ufficialmente in pensione, e questo intanto mi permette di restare in contatto con la realtà, tutti gli eventi, in particolare sul pugilato e anche con la corsa. Poi ho una robusta pubblicazione sul mensile federale Box Ring, per il quale seguo i grandi eventi, ovvero i mondiali, i giochi olimpici, eccetera. Inoltre lavoro su alcuni siti sportivi di ottimo livello, posso citare per dire Data Sport, Sport e Note, Second Out, che sono siti importanti, e oltre a questo ho la rubrica 43esimo chilometro su Running World, appunto diretta da Marco Marchei, che è un carissimo amico, un amico che io ho conosciuto per la prima volta proprio in maniera ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Io facevo l'inviato a quel tempo per il giorno e lui faceva la maratona. Ci siamo conosciuti, è rimasta sempre questa amicizia che non si è mai perduta nel tempo, anzi si è rafforzata e si è arrivati a questa situazione di stima reciproca.
Tu hai scritto sia per correre che per Runner's World.
Sì, questo... no, io ho scritto per correre per una quindicina d'anni, ma direttore era appunto Marco Marchei.
Sì. Ma allora...
E poi quando Marco l'ha lasciata, io così... però anche perché sono un epidermico e la lasciai anch'io, dopo poco la lasciai anch'io, ma mi ero preso una pausa di riflessione che poi Marchei ha fatto rientrare, e adesso difatti sono ben contento di scrivere in ogni numero interviste ai personaggi dell'ultramaratona, che sono personaggi stupendi, squisiti, di un'umanità eccezionale, poi divertenti, ruspanti, ma ruspanti nel senso più nobile del termine.
Ma forse, chissà, un giorno mi troverò io nella situazione in cui sarai tu a intervistarmi. Senti, tu parti per un lungo viaggio, cosa ti porti? Correre o Runner's World?
Guarda, a me spiace fare un...
Lo so che è cattiva sta domanda.
Devo però dire, siccome io sono anche molto sincero, in linea di massima mi porto Runner World, ma per una questione pratica di lettura, cioè il runner porta moltissime informazioni brevi, i servizi lunghissimi, quelli che vanno 3-4 pagine praticamente sono inesistenti. L'altra rivista è un po' più prolissa e allora così do un'occhiata, Mellina di Massimo Porto Runner World.
Va bene, va bene. Senti, nell'84 e nel 2002 hai ricevuto due premi CONI per la letteratura sportiva. Quali sono le tue sensazioni? Anzi, voglio anche citare per cosa li hai avuti. Uno per la storia del pugilato nel 1984 e l'altro, appunto, come dicevamo prima, il libro che ho anche letto nel 2002, Strada facendo, con l'edizione Correre.
E diciamo che c'è stato una par condicio. Cioè, mi hanno premiato per la mia conoscenza del settore pugilistico e per altrettanta buona conoscenza nel settore del running. Diciamo, guarda, è inutile che il riconoscimento del premio CONI è il più importante che esista a livello italiano. Sì. Lo hanno vinto nomi prestigiosissimi, grandissime firme, e far parte di questa nobiltà, ti confesso, mi rende orgoglioso, perché è un riconoscimento di valore assoluto. Tra l'altro, poi adesso potrei ancora essere in lizza, perché lo scorso gennaio è uscito Rocky Marciano The King per la Libreria dello Sport, un libro che reputo buono, è una bella fatica che ho sostenuto e sta ottenendo veramente un grande successo. Proprio la settimana scorsa Rai World mi ha invitato a Roma e abbiamo trattato appunto questo argomento del libro. Diciamo, ho avuto recensioni veramente belle sia a livello dei siti ma anche dei quotidiani, quindi il libro sta andando bene e la storia è una storia importante, è la storia del grande campione italo-americano dei massimi. È stato l'unico ad avere preso Hugo Antoni ancora campione in carica, ha disputato 49 incontri, non ne ha mai perduti uno, ha lasciato da campione del mondo. Praticamente nella storia ultracentenaria della pugilato, nei pesi massimi nessuno è riuscito a fare altrettanto. Ti confesso che ho avuto anche attestati importanti, mi hanno chiamato dei lettori, complimentandosi, dei ragazzi, e questo mi conforta molto su quel lavoro che ho fatto, anche perché, diciamolo, questa non è la storia solo di un grande pugile, ma è la storia di quell'America che va dal 1910 al 1960, cioè gli anni dell'immigrazione dell'Europa. Pensa che solo gli italiani in quel periodo furono più di 3 milioni gli emigranti che raggiunsero l'America. E questo, il mio è un racconto reale, è un racconto che dice, che spiega l'atmosfera di quell'epoca, cosa ruotava attorno a questa trasformazione, una trasformazione dovuta a molti fattori, comprese anche le due guerre, quelle del 14-18 e del 40-44, in cui l'apporto dei nuovi americani, cioè i figli degli emigranti, divennero la parte dominante che fece nascere la vera America, lo spirito della nazione che prima mancava. Questo, ma anche molto altro, riserva il libro, che è ricco di episodi, fa conoscere tutti, non solo Rocky Marciano, ma tutti i personaggi che fanno parte di questa storia. Comunque il libro lo si può trovare in tutte le librerie italiane, lo consiglio anche per un motivo: tutto il ricavato va alla fondazione, alla fondazione della lotta contro i tumori, della lotta contro i tumori, che come si dice adesso, mi sfugge il nome, poi ve lo dico, sì. Comunque Veronese, ecco, della fondazione Veronese, sì, sì, per la lotta contro i tumori, quindi è questo, anche questo è importante affinché si venda il libro.
Ah, bello, bello. Senti, però il libro si vende in libreria, però sì, sì. Io purtroppo non potevo essere presente, perché il 19 dicembre dell'anno scorso tu hai fatto la presentazione di questo libro in un bar invece di una libreria.
Sì, è vero, io in un bar, che tra l'altro è stata una cosa un po' particolare, perché mi è arrivata a sorpresa il titolare del bar, che è un appassionato di pugilato, mi ha detto: guarda, dice, io voglio perché tu presenti il libro nel mio bar. Sono arrivato me, io ho visto il libro, mi è piaciuto e infatti devo dire l'ho presentato con, così, non con timore, ma e devo dire che il bar era strapieno, tutti hanno comprato il libro, ho portato poi anche Rocky Mattioli con me, che è stato campione del mondo e al quale ho dedicato anche un capitolo in questo mio lavoro, perché Rocky Mattioli è l'altro pugile di Ripa Teatina, terra d'Abruzzo, nato a Ripa Teatina, che ha conquistato il titolo del mondo, l'ha conquistato in un'altra categoria, nei medi junior, ma ha fatto un'impresa strepitosa perché è andato a vincerlo a Berlino battendo il campione del mondo in carica.
Dunque, quel giorno c'erano tre Rocky in questo caso.
Sì, c'erano tre, esattamente tre Rocky, perché il mio nome d'arte è Rocky Giuliano, è stata una necessità in quanto in quel periodo, parliamo degli anni 70, fine anni 70, Gianni Brera, che allora era responsabile dello sport al giorno, lesse un mio articolo sul Corriere dello Sport e mi fece contattare dicendo: beh, guarda, ho letto un tuo articolo, sei uno che conosce bene la box, mi piace come scrivi, vieni da noi. Io sinceramente in quel periodo lavoravo bene con il Corriere dello Sport, facevo l'inviato eccetera, e il vicepresidente, che insomma non poteva andarmene così, e lui disse: vabbè, comunque devi scrivere anche per noi. E siccome non potevo scrivere con due firme, venne fuori questo Rocky Giuliano. Infatti per un certo periodo scrissi per Il Giorno come Rocky Giuliano e per il Corriere dello Sport come Giuliano Orlando. Poi passò, andai al Giorno, dove tra l'altro da inviato girai parecchio, specialmente in America, assistendo alle grandi sfide americane. In quel periodo era il periodo d'oro di Muhammad Ali, ma anche di tanti altri pugili, per cui c'è stato forse il periodo più attivo e più fecondo del grande pugilato, anche se oggi sarebbe riduttivo dire che non c'è ancora tanta box, ce n'è ancora, in Italia un po' meno, ma nel mondo non c'è quella crisi che qualcuno sostiene.
Ma com'è cambiato la box negli ultimi 30 anni?
Beh, il cambiamento è radicale, anche perché c'è stato intanto l'allungamento progressivo dell'attività agonistica. Oggi il top si raggiunge dopo i 30 anni, non solamente nel pugilato, in tanti altri sport, ma in particolare nel pugilato. E il grande miglioramento atletico è dovuto principalmente all'alimentazione e alle metodologie di allenamento. C'è stato per i campioni apporto tecnico notevolissimo, sono supporti che un tempo erano praticamente sconosciuti. Oggi a fianco del pugile c'è il dietologo, c'è il nutrizionista, c'è il mental coach, c'è il medico personale e oltretutto c'è l'attenzione alla salute del pugile, ci sono le visite mediche, tutte cose che solo 20-30 anni fa erano impensabili. Cioè questo in particolare nel pugilato è uno sport che ha bisogno di questa protezione.
Il match di box più importante per te a cui hai assistito?
No, io confesso che non posso fare una classifica. Il primo, tieni conto che ho seguito, e lo dico in difetto, almeno 1000 incontri importanti. Ho cominciato giovanissimo a seguirli, ho visto le sfide di Duilio Loi, che ero proprio un ragazzino. Ho avuto la fortuna, anche se ormai ero avanti con l'età, di andare a Torino accompagnato mio zio, ma io facevo le elementari, di vedere Ray Sugar Robinson a Torino. Ormai era avanti con l'età, aveva credo ormai un 40 anni, 35, 40 anni, ma ho visto Robinson in diretta, insomma ecco. Ci sono stati comunque degli incontri sicuramente memorabili, le sfide, ad esempio l'ultima sfida di Hagler, che poi si è ritirato con Leonard, è stata veramente importante. Io non ho condiviso il verdetto che in quell'occasione premiò Leonard e persi anche io, che non ho mai giocato. In quell'occasione giocai, mi ricordo, 10.000 lire, le persi perché due giudici su tre diedero il verdetto a Leonard. Fu l'unica volta che scommisi, perché io non sono uno, non ho mai giocato al totocalcio eccetera. In quell'occasione non so perché scommisi 10.000 lire, le persi, pazienza. Poi ho visto ad esempio Agre Mugabi, che è stato di una violenza, sono stati alcuni round, mi ricordo il sesto, mi sembra di una violenza pazzesca, cioè il pugilato alla massima espressione dello scambio. Ho visto i due Monzon Benvenuti, Monzon veramente di una crudeltà, di una forza bestiale, era una cosa, in quel periodo era veramente invincibile. Ho visto però anche tutta la parte positiva di Benvenuti, ho visto Benvenuti, i due Benvenuti Mazzinghi, il primo allo stadio di San Siro a Milano, il secondo a Roma, poi ho visto Loi Ortiz sempre allo stadio di San Siro nel 1960, quello fu forse come aspetto spettacolare indimenticabile, perché in quell'occasione si toccò il record, erano presenti a San Siro più di 60.000 spettatori paganti, record che non è mai stato superato, e la cosa impressionante fu all'ingresso di Duilio Loi sul palco, si spensero le luci e si accesero praticamente 60.000 accendini, che queste fiammelle che accompagnarono il percorso dallo spogliatoio al ring di Duilio Loi, era una cosa che è indimenticabile. Poi ho visto, non so, ad esempio a Roma Arcari Adigue, quando Arcari conquistò il titolo del mondo dei superleggeri, ho visto un mondiale a Rimini, mi sembra nel 78-79, dei pesi più, mi sembra fra Arguello, che era un pugile del Nicaragua, e Scalera, che mi sembra era portoricano, di una eccellenza tecnica assoluta, uno degli incontri in cui io ricordo che venni mandato appunto a Rimini a vederlo, dissi che si poteva raccontare alle accademie, alle università, per far vedere l'eleganza del pugilato. Poi ho visto appunto, come ho detto prima, Vattioli Dag a Berlino, ad esempio la finale dei Giochi di Roma nel 60, dove Clay, che allora aveva 18 anni, vinse l'oro. Poi l'ho seguito negli USA, e poi c'è stato un momento emozionantissimo nel 1967, per la prima volta ero andato in America, a New York, e conobbi personalmente Rocky Marciano, che aveva smesso comunque, però fu un'emozione notevole stringere la mano a questo campione, non pensando che poi dopo un bel po' di anni avrei scritto la sua storia.
Eh sì. E tu hai seguito anche moltissime Olimpiadi, come dicevi. C'è qualche aneddoto personale, qualche storia da raccontarci?
Sì, di storie ce ne sono moltissime, anche se sai, poi le storie diventano talmente tante che quasi diventano consuetudine. Ad esempio, ecco, posso ricordare una cosa: nell'84 a Los Angeles, no? Io seguivo il pentathlon e in quell'occasione vinse Masala, un romano molto bravo, e a mia volta io vinsi la corsa contro i colleghi, perché c'era un solo telefono in quel posto, di corsa li battei tutti e fui il primo a dare la notizia al giornale in modo immediato.
Ti è venuto,
esempio, vabbè, succede, ecco, mi era servita,
sì, la corsa ti è servita.
Gambe buone. Ad esempio nel 2008 a Pechino, alla fine del secondo round, nella finale di Camarelle contro il cinese, io annunciai che Camarelli aveva vinto, rischiando un po', però così arrivavamo in tempo per la pubblicazione della notizia. Sempre nel 72, la mia prima Olimpiade a Monaco, dove arrivai appunto a giochi già avanzati, riuscii a ottenere un'intervista con Teofilo Stevenson, no? E attesi diverse ore. Però quando mi trovai di fronte a questa figura statuaria, perché era veramente un gigante, mi bloccai e non gli feci alcuna domanda, mi limitai a stringergli la mano, salutarlo e ringraziarlo. Poi, ecco, una cosa carina, ecco, a Los Angeles nell'84 io seguivo appunto il torneo di pugilato che si svolgeva al Coliseo. Il Coliseo era una struttura che aveva un bellissimo parco, che però era riservato soltanto agli atleti, e i giornalisti non potevano andare a correre e fare jogging. Io mi ricordo la prima volta che ci provai, mi fermarono gli agenti, i G-Men, e non potevo. Però così la cosa non mi piaceva, perché io amavo allenarmi, Allora ne parlai con Pattenap. Pattenap era un salernitano che era il coach degli Stati Uniti, che aveva preparato, e lui da Bove disse: ma che problema c'è? Ti do il pass, mi porti in giro per il parco. Lui aveva voluto che partecipassero anche la squadra delle riserve, quelli che avevano perso i trial, e li teneva lì perché logicamente così seguissero. E mi diede il compito di accompagnare questa squadra, una dozzina di ragazzi, in allenamento, e io col mio pass da coach. E in quel gruppetto c'era anche un certo Michael Tyson, al quale io dettavo il passo della corsa. quindi anche una cosa carina, ecco.
Ah sì sì sì, Michael Tyson. Ma dunque, visto che dettavi il passo a Michael Tyson, la maratona lui non l'ha mai fatto, anche se a livello pugilato.
No, lui non, era uno che tra l'altro, a mio giudizio, non si era mai reso conto del potenziale atletico che possedeva. Era forte, eccetera. Sarebbe da raccontare il perché, ma comunque sarebbe una storia un po' troppo lunga. Comunque lui era forte, ha avuto la fortuna di trovare sulla sua strada Castamato, anche quello un italo americano, che praticamente lo portò via dalla strada, lo fece diventare un campione, e campione divenne. Nel suo periodo d'oro era veramente imbattibile. Poi pagò anche il fatto che anche essere miliardario, milionario, se non sai gestire le tue fortune, torni ad essere un disperato. Poi col tempo, maturando, oggi è una persona che cerca di portare avanti la sua vita in maniera corretta, dignitosa, orgogliosa, e questo gli fa onore. E sarebbe però da spiegare il perché inizialmente tutte queste cose che ha combinato, perché quando o si nasce con tutte le caratteristiche per poter diventare un bravo ragazzo, oppure si nasce senza queste caratteristiche, tenendo conto che lui nacque in un sobborgo di New York dove vigeva la legge del marciapiede, aveva una madre impegnata con tutti i figli, non conobbe il padre fino all'età di 25 anni, e quindi era un solitario, quindi era difficile per lui, e logicamente prese l'unica strada percorribile, quella della delinquenza minorile. Infatti a 10 anni era già entrato diverse volte nel caso di correzione, eccetera. Insomma, è una storia emblematica anche di quella povertà che ha l'America.
Sì. Senti, io sulla box continuerei ancora tutto il tempo disponibile, però sicuramente hai tanto da raccontare anche nella corsa. Vorrei spostarmi dunque un attimo per quanto riguarda, ecco, sul tema maratona. Tu ne hai fatto 36, hai detto, sicuramente è stato per molti anni una maratona, cioè la maratona come la gara d'eccellenza, la regina. Però vedo, oppure se ne parla, che c'è una certa tendenza a snobbarla, a non farla più, a un calo. È vero questo? Qual è la tua opinione su?
No, io non condivido questa opinione. Non la condivido perché i fatti dicono che non è vero. Cioè, la maratona di New York fatica a contenere il numero degli iscritti. Io ne ho parlato anni addietro con gli organizzatori, i quali mi facevano presente che se dovessero aprire loro possono raggiungere il tetto dei 100.000 partecipanti, cioè 100.000 persone che fanno la maratona di New York. E tenete conto che il pettorale della maratona di New York è il più caro al mondo. Adesso io non so esattamente, ma credo che per iscriversi alla maratona di New York il pettorale per i maratoneti costi, credo, attorno ai 500 euro, sì, quindi una cifra spropositata, e loro hanno il numero chiuso solo per una questione organizzativa, rifiutano domande a non finire, quindi a mio giudizio la maratona resta la regina delle corse lunghe, la regina delle della corsa classica. Non penso assolutamente a un suo tramonto, anche se c'è da dire una cosa: tra il vertice e la base c'è un abisso, cioè c'è il gruppo dei grandi protagonisti, gli africani in particolare, però ogni tanto spunta fuori anche qualche altro, non so, brasiliani, americani, europei, ma questa è un po' la legge del mercato, ovvero delle televisioni che ottengono riscontri sempre alti ai grandi appuntamenti. E, oltretutto poi c'è sempre il fatto che si va verso il traguardo che una volta sembrava impossibile di disputare la maratona sotto le due ore, è una cosa pazzesca, se tu pensi praticamente per 42 chilometri corri veloce come un motorino, forse di più. D'altra parte, la maratona è ancora un ottimo spettacolo televisivo perché comprende mediamente due ore e mezzo di spettacolo dove la televisione può raccontare e avere un alto indice di gradimento. Ecco, ripeto, ci sono sempre due tipi di maratone, quelle dove cerchi il tempo e lo ottieni, ad esempio l'Europa con Berlino è l'avanguardia, Berlino è la maratona dove fai sempre dei grandi tempi. Restano anche, non so, Rotterdam, la stessa Londra, poi ci sono altre maratone spettacolari, la più grande è quella di New York, che resta la più spettacolare in assoluto, ma ha un percorso dove è impossibile fare il primato assoluto perché la gara è tutta in leggera ascesa e ci sono, anche se è popolare, altri percorsi meno popolari sono però più veloci.
Sì. Giuliano, tu sei stato il primo giornalista italiano in assoluto a seguire l'ultramaratona e anche la nazionale della 100 chilometri. Com'è nato questo legame?
Oh, guarda, ripeto, io sono un curioso, lo ero da ragazzino, continuo a esserlo adesso. E questo è uno dei motivi principali per cui in tutte le cose cerco di capirne l'essenza di questa corsa, ma anche in particolare l'essenza dei corridori. È vero, quando io ho cominciato a posare l'occhio sull'ultramaratona, devo dire che era un po' un mistero, era una specie di tunnel dove non capivi quando arrivavi alla luce. Perché? Perché aveva pochi praticanti, perché in Italia, a differenza di altre nazioni tipo il Belgio, la Francia, l'Olanda, la Germania, l'Inghilterra, gli ultramaratoneti avevano già dei circuiti, avevano dei campionati, in Italia non c'era assolutamente niente. Però dopo aver conosciuto tanti maratoneti, personaggi eccetera, mi sembrava giusto fare altrettanto con gli ultra, che praticamente erano veramente una minoranza, erano ruspanti, avevano una grande umanità e questo mi coinvolgeva, mi affascinava e pensavo che avendo l'opportunità di poter scrivere qualcosa su di loro, questa opportunità non andava sprecata anche perché lo meritavano. Quindi ho conosciuto atleti, ad esempio come la Monica Casiraghi, Stefano Sartori, Mario Fattori, Mario Ardemagni, i fratelli Gennari, il dottor Mazzei, Lambertucci, poi la Paoletta Sanna, Giovanna Cavalli, la Monica Carlin, l'avvocato Monica Carlin, Vito Mellito, poi Lorenzo Trinchieri, ma tantissimi altri, fino ad esempio a Enrico Vedilei, che rappresenta un po' qualcosa di diverso nel mio rapporto, perché Enrico aveva una qualità. Era un personaggio di una modestia incredibile ed era bravissimo, ma questa sua modestia era un aspetto positivo in assoluto. È una persona onesta e grande professionista. Lui non accettava nessun compromesso, è sempre stato aperto, leale con tutti. E questi meriti, a mio giudizio, sono sempre andati oltre alle vittorie di prestigio che lui non ha ottenuto, anche se era bravissimo. Però questa sua luminosità che aveva negli occhi, nello sguardo, a me mi ha sempre affascinato. È per quello che ho mantenuto anche un bel rapporto con lui, ci si vedeva magari solo in occasione delle manifestazioni, però l'ho seguito. Voglio raccontare un episodio che nella sua semplicità fa capire così. Eravamo alla Prica e il giorno dopo si sarebbe disputata una gara e c'era stata la presentazione di questa manifestazione. Io stavo salendo su con la macchina e vedo questo gigantone, perché di lei è alto, è quasi 1,90 m, con un borsone che era più grande di lui e se ne saliva a piedi, con sto borsone. un'attenzione enorme, gli altri invece erano tutti in macchina. Io mi sono fermato e gli ho detto: ma Enrico, ma vieni su. Ma no, dice, non si disturbi, dottore. E vado su. Oh, ho fatto una fatica terribile per farlo salire in macchina, perché gli sembrava che fosse un disturbo questo mio invito. Ecco, questo per capire il personaggio, vedi lei.
Sì. È un grande elogio questo per Enrico, che voglio dire, poi ci segue sempre faccia a faccia nella corsa e quasi sempre facciamo anche un'introduzione. Senti, la differenza, tu hai citato diversi atleti che hanno anche gareggiato in quasi epoche diverse, e qual è la differenza secondo te tra l'ultramaratona degli anni fine 80, hai citato Vito Mellito, e quello di oggi, fino all'ultimo arrivare, insomma, Enrico Vedileo, oppure hai citato Monica Carlin, qual è la differenza?
Ah, guarda, fermo restando che comunque fare i 100 chilometri è sempre un'impresa. Io li ho seguiti passo passo in diverse occasioni e ti assicuro che 100 chilometri non finiscono mai. Se poi li vuoi fare anche di corsa, guarda, hanno tutta la mia stima, la mia cosa. Diciamo che forse in passato dominavo un po' più lo spirito d'avventura, oggi si è diradato, perché anche a 100 chilometri ho ottenuto qualche cosa che mi spettava, cioè la possibilità di avere più rifornimenti, la possibilità di arrivare nei luoghi dove c'è la manifestazione e pernottare in albergo, tutte queste cose, c'è una programmazione indubbiamente migliore e positiva.
Sì.
Cioè non dovevi avere paura di affrontare anche situazioni ambientali un po' spartane, questo è fatto. Forse questo è il rimpianto, per modo di dire, perché in fondo il progresso non lo devi mai fermare, il progresso fa parte di questa evoluzione che è sicuramente positiva. Allora non si misuravano i sacrifici, io ricordo, io stesso, si dormiva ovunque c'era posto, l'albergo in quel periodo anche ai campionati del mondo era un po' l'eccezione, non era la regola. Detto questo, le maratone mantengono ancora, a mio giudizio, intatto il fascino, il mistero di una fatica che va oltre la normalità dei runner, cioè se tu fai una 100 chilometri sei bravo, hai un'autonomia mentale fuori dall'ordinario, questo è indubbio, ecco.
Ma proprio citando questo aspetto, l'ultramaratona tra salute e mito, qual è il tuo punto di vista?
Guarda, il mio punto di vista è molto semplice e terra a terra. Cioè, come tutte le imprese sportive, ogni atleta deve conoscere i propri limiti. Se tu vai oltre, non solo distruggi il mito, ma metti a repentaglio la tua salute, la tua vita. Io ad esempio conosco da molti anni un bellissimo personaggio che si chiama Hermes Marchesi, che incontro spesso al Parco Nord di Milano. Questo giovanotto ormai si avvia verso le 90 primavere, o forse le ha superate, se non mi ricordo, e ha disputato almeno una cinquantina di 100 chilometri. Non ne ha mai vinto nessuna, non si è mai piazzato sicuramente tra i primi 10, ha sempre corso al limite delle sue possibilità, però ha vinto molto di più. Oggi, a quell'età, è ancora un giovanotto che se la corricchia per il Parco Nord. Io credo che questa sia veramente una grande conquista.
Sì, concordo in pieno, è quello di vivere la vita e la corsa in felicità anche in età avanzata, non quello di viverla per pochi anni. Ma su questo argomento poi si innesta benissimo anche il tema che volevo toccare con te, che è il doping, perché questo poi è una piaga che si diffonde in tutti gli sport, ma purtroppo ultimamente anche nelle corse lunghe, nell'ultramaratona, si è trovato qualche atleta che ha fatto uso di sostanze dopanti. Secondo te è una necessità a certi livelli o è solo un gesto di autodistruzione e basta?
Guarda, io personalmente non giustifico nessuno che usi aiuti artificiali. Per conto mio, purtroppo, il doping è una piaga tremenda dettata spesso dall'ignoranza, e l'ignoranza significa anche una debolezza mentale per cui non ti rendi conto delle conseguenze che tu poi pagherai usando appunto sostanze proibite. In verità, se sono sostanze proibite, lo sono perché non fanno bene alla salute, altrimenti sarebbero sostanze normali. Cioè, finché tu prendi due caffè, tre caffè, va bene, è un eccitante, ma tutto sommato. Ma quando prendi appunto dei prodotti che ti praticamente ti violentano la tua, il tuo apparato motorio, il tuo apparato vascocircolatorio, cioè praticamente tu chiedi al tuo corpo, che ha una cilindrata di 1000, di poter andare come se avesse una cilindrata di 2000 e la imponi artificialmente, per cui il tuo cuore sopporta uno sforzo che rischia di scoppiare. Cioè, il doping è una piaga tremenda e, diciamo, sfortunatamente la rincorrono in troppe persone, anche se piano piano molti capiscono che non ne vale la pena. Io tra l'altro ho letto alcuni trattati sulle conseguenze che può portare ad assumere certe sostanze e inorridisco, guarda, il pensiero di chi possa non condannarlo. Cioè, ti praticamente scrivi la tua sentenza di morte. È terribile, è drammatico questo. Sinceramente io mi sono preso le mie belle cotte, non tante perché insomma, però le ho prese e me le sono portate dietro, pazienza, ho pagato, il mio corpo in quel momento non ne aveva più, il mio acido lattico dominava su tutto, certo sarei stato più contento. Ad esempio, quando sono andato a Ushuaia, al Polo Sud, a fare la maratona, sono andato benissimo per 35 chilometri, poi all'ingresso, la gara si partiva da un parco, si chiamava La Pataia, un parco che era al confine col Cile, bellissimo, e sono andato avanti per 35 chilometri su un passo buono, pensando di arrivare attorno alle 3:30, così eccetera. Poi, arrivati nella città di Ushuaia, il percorso che doveva essere lungo il mare, sul lungomare, era stato cambiato e si doveva salire dalla parte alta della città e affrontare una salita di 1800 metri col fondo in cemento, e io alla fine della salita mi sono impiantato, probabilmente non ero preparato ad assorbire questa fatica, sono arrivato in cima, dopo poco ho capito che non ne avevo più. Mi sono fermato, mi sono alimentato, sono stato lì fermo, non so, adesso non mi ricordo, un po' di tempo, e ho ripreso a correre. E non c'è stato niente da fare. Ho fatto gli ultimi 5-6 chilometri proprio soffrendo, correndo per un chilometro e poi sedendomi e poi riprendendo. E ricordo che c'era il dottor Rosa che mi seguiva con la Jeep, e mi disse: guarda, io non avrei puntato un centesimo che tu finivi la corsa, sei stato bravissimo. Sì, sono stato bravissimo, ho sofferto come un cane e ho impiegato 4 ore e 12 minuti, pazienza, però ho preferito fare così, le mie forze in quel momento non erano invalide per correre, ho sofferto e sono arrivato in cima, ma ho preferito così piuttosto che aver pensato di aver usato qualcosa che mi avrebbe aiutato a correre in modo che non era la mia normalità.
Eh sì, la fatica è una sensazione bellissima, piacevole. Quando si cerca di evaderla o negarla con mezzi artificiali, ovviamente, a parte...
Ma io mi sentirei anche colpevole con me stesso, sì, ecco, sì, questo sì, il discorso. Sì, sì.
No, ovviamente io condivido in pieno il tuo pensiero ed è una cosa talmente importante che va continuamente affrontata come tematica ed è fatto anche, cioè io ne parlo spesso con tutti gli intervistati a faccia nella corsa, ma anche perché i giovani devono capire che è un tema che va affrontato e va ovviamente preso da subito, fatto capire quali sono gli aspetti che poi negativi che accompagnano l'uso di sostanze proibite. Giuliano, il tempo scorre ovviamente e sapevo già in anticipo che con te non basta un'ora, però ho ancora un paio di domande qui che volevo farti. Uno sui libri che leggi, i tuoi libri che porti con te o che affronti ogni giorno.
Oh, guarda, io sono un lettore instancabile, accanito. Due cose sono state fondamentali per la mia crescita: i viaggi e i libri, da sempre. Col tempo, certo, poi diventi più selettivo, fai la differenza. In gioventù, ad esempio, mi piacevano i romantici francesi e inglesi, oggi ho riprovato a leggerli, sono leziosi, lenti, e quindi non mi piacciono più. Poi sono passato, nell'immediato dopoguerra, agli scrittori americani, di cui non puoi fare a meno, Hemingway, Edgar Poe, Caldwell, Dos Passos, Truman Capote, tanti altri, cioè compresi anche gli autori italiani classici, e poi amo anche le poesie, in fondo un po' di romanticismo non guasta. Ad esempio sono anche un lettore di libri gialli, libri gialli che mi fanno conciliare il sonno nonostante ci siano ricchi di morti ammazzati, eccetera. Io chissà perché, così lo leggo, ma in modo superficiale, non mi condizionano, non mi inquietano. Poi non perdo quasi nulla di Ken Follett, ad esempio, sì. Adesso, dopo aver letto i primi due libri della trilogia Mondo senza fine, L'inverno del mondo, attualmente fra pochi giorni inizierò a leggere I giorni dell'eternità, così ho completato il ciclo, che però sono libri che devi prendere a dosi misurate, se no ti ingolfi. Poi i libri di sport, i libri di sport fanno parte della mia attività, e poi tra l'altro li recensisco. Ad esempio sto leggendo 000 di Roberto Saviano, che non è un libro di sport, inizialmente bellissimo, adesso è un po' gnucco nella seconda parte, per cui l'ho lasciato lì, aspetto di digerirlo. Poi consiglio ad esempio un libro bellissimo che è uscito nel 2012, è intitolato Avevano spento anche la luna, ed è la storia vera di una famiglia lituana strappata con la violenza dalla sua terra e deportata in Siberia. È scritto in punta di penna, è tragico, struggente, ma è bello e vitale fino all'ultima pagina. Ho terminato recentemente 12 anni schiavo e poi Bar to Run, e sto leggendo anche Corre con il branco, che questo l'autore Mark Rowland è un docente universitario che fa della maratona una specie di esperimento e racconta la sua avventura psicologica nei confronti di un esercizio che ama e odia, tra riflessioni filosofiche da buon docente e la realtà terra-terra, che invece è qualcosa di diverso.
Sì, è molto interessante, perché uno, il giornalista, uno pensa che scrive solamente, ma poi vedendo leggi talmente tante cose variegate, come dicevi, dalle poesie ai gialli ai libri di sport, che insomma, ti fa capire perché hai una visione così ampia e così completa in quello che poi riporti nei tuoi racconti. Senti, Giuliano, cosa rappresenta oggi per te la corsa?
Bella domanda. La corsa è purtroppo anche una dipendenza, perché io non posso rinunciare, non ci posso rinunciare per tantissimi motivi. Prima di tutto perché è entrata nella mia vita, è sempre stata una compagna fedelissima, il che insomma conta molto la fedeltà, e mi ha dato anche tante soddisfazioni, agonistiche e non. Ad esempio nel 2005 ho vinto la maratona di Milano degli over 65 in 3 ore 25 minuti e 12 secondi, per cui è una bella soddisfazione, ho battuto tutti. Particolare, sì, sì. Il secondo arrivato, che veniva da Civitanova Marche, mi ha detto: per cortesia mi fai vedere la tua carta d'identità? Insomma, vabbè, poi certo, però ad esempio mi è sempre rimasta la delusione di non essere mai sceso sotto le 3 ore. Ho sfiorato nel 97 a Orlando in Florida il tempo, però ho impiegato 3 ore 0 minuti e 16 secondi. Pazienza, oggi comunque è una deliziosa compagna di viaggio, incontro 3 volte alla settimana, limitandomi ai classici 12 chilometri per allungare magari la domenica fra i 18, qualche volta anche i 20. come avevo già detto all'inizio, l'ultima impresa agonistica l'anno scorso con la mezza, che ho finito in 1,51 e 24 secondi. Comunque, diciamo che assieme agli amici che si divertono a correre con un anziano signore, c'è sempre questo tizio attaccato ai loro calcagni che, insomma, per adesso riesce a stargli dietro.
Sono tempi, no, tu li sottovaluti, ma posso garantirti che sono notevoli. Non è da tutti fare ancora 1 ora e 51.
Vabbè.
No, non è così. Se qualcuno ti vuole contattare, diciamo, prima il tuo motto di vita, uno slogan se ce l'hai, e poi come contattarti, quali sono i canali?
Guarda, io sinceramente non ho mai pensato a uno slogan particolare, perché mi sento talmente una persona normalissima, per cui diciamo che forse ho delle ragioni che mi permettono di essere anche così positivo. Intanto sono un tenace e sono un ottimista per natura. In soldoni vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Poi mantengo l'entusiasmo che è la forza dei giovani. Ma diciamo, forse uno slogan c'è, me lo dicono coloro che mi conoscono bene e affermano: in te convive un eterno bambino. Ma potrebbe anche essere, diciamo, possono anche avere ragioni. Posso avere ragione anche perché io penso al futuro e non al passato, in particolare ai prossimi viaggi, che non è poco per uno che ha superato la boa delle 100 nazioni che ho messo nel mio notes personale. Chi mi vuole così contattare, la mia email è facilissima ed è giuliano.rocchi all'inglese @gmail.com, oppure io ho un cellulare, come non devo nascondere niente a nessuno, che è 333 28 70 982. Questo è il quanto. Diciamo che così in questa intervista ho raccontato buona parte di Giuliano Orlando.
È stata davvero un'oretta piacevolissima con te. Ho detto, non mi sono tante domande che mi sfuggono, che ho ancora in testa, ma non fa niente. Avremo sicuramente una prossima occasione, un tuo prossimo libro che lancerai o un prossimo viaggio, dove averti con grandissimo piacere di nuovo come ospite faccia a faccia nella corsa.
Io vi ringrazio a mia volta e vi faccio gli auguri di un buon successo e di tante altre interviste, magari più belle ancora della mia.
Grazie Giuliano.
E vi saluto, arrivederci.
Arrivederci, a prossimo. Ciao.